Perfetto, perfetto. Conto a voce alta? 1, 2. Ave Maria, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Il Matrimonio Cristiano. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino. Stavamo trattando nella puntata precedente il tema del matrimonio di Maria e Giuseppe, la Beata Vergine di San Giuseppe. Sapete che un tema importante, per evidenti motivi, illumina tutta la visione cristiana del matrimonio, in un certo senso la fonda, e nella scorsa puntata abbiamo visto la storia liturgica di questa festa, che è nata tardi, è nata all'inizio del 400 e durante il Grande Scisma d'Occidente ed è stata soppressa sostanzialmente all'inizio degli anni 60. Sul tema abbiamo iniziato a leggere la volta scorsa e commentare la Questio 29 della Summa Teologiae, terza parte, che appunto è dedicata da San Tommaso allo sposalizio della Madre di Dio. Abbiamo visto che San Tommaso nell'articolo 1 si interroga sulle ragioni che dimostrano essere opportuno il matrimonio della Santa Vergine e queste ragioni che avevamo analizzato e commentato erano il sottrarla a ogni castigo legale, il proteggerlo da ogni infamia, il garantire ancor più in virtù della testimonianza di Giuseppe che Cristo è nato da una Vergine, e l'evitare che un matrimonio, chiedo scusa, la nascita del Messia da una fanciulla non sposata potesse operare da scusa per le nubili che incautamente si espongono all'infamia, quindi anche proprio per evitare un qualsiasi possibile sfruttamento di un altro tipo di nascita di Gesù che non fosse all'interno di un matrimonio. Inoltre, il più bello degli elementi di opportunità che San Tommaso ha messo in luce e che abbiamo commentato la volta scorsa è il quarto elemento, cioè il matrimonio è simbolo della Chiesa universale, del suo rapporto con Gesù Cristo, ma il fatto che sia uno sposalizio virginale di Maria Vergine mostra come viene onorato nella sua persona tanto la verginità quanto il matrimonio. Due verità, due principi, verginità e matrimonio, contro i quali si accaniscono spesso gli eretici. Quindi, essendo vergini sia Santa Vergine che San Giuseppe, ma al tempo stesso sposati, difendono con il loro santo matrimonio e la verginità e il matrimonio, e con ciò sconfiggono qualunque attacco ereticale. Proseguiamo la lettura dell'articolo 1 per concludere, poi passeremo all'articolo 2, al secondo e conclusivo articolo 2, che è diciamo anche il più importante in un certo senso perché è quello dedicato al mettere in luce le ragioni per le quali il matrimonio di Maria e Giuseppe appunto è un vero matrimonio. Quindi confuta l'errore di quanti ritengono che un matrimonio virginale non sarebbe appunto stato un vero matrimonio, invece è un vero matrimonio e lo vedremo nell'articolo 2. Ma completiamo la lettura dell'articolo 1. Come scrive Sant'Ambrogio, il Signore preferì che qualcuno dubitasse della sua nascita prodigiosa piuttosto che dell'onestà di sua madre. Sapeva infatti quanto è delicato il pudore di una vergine e fragile la sua fama di purezza. E non giudicò di dover stabilire la verità della propria nascita prodigiosa con l'infamia della propria madre. Queste sono le parole di Sant'Ambrogio che appunto cita San Tommaso. Dio ha preferito nascondere, almeno in parte, oscurare per così dire, il miracolo della nascita per opera dello Spirito Santo di nostro Signore nel seno della Vergine Maria, rendere meno evidente la natura miracolosa di questa nascita, perché facendo nascere all'interno del matrimonio Gesù diventa più facile per gli increduli dubitare di questa nascita virginale, ma preferì questo piuttosto che ridurre o mettere a rischio la fama e l'onestà di sua madre. Quanto poi ai miracoli divini, riprendiamo la lettura, dobbiamo avvertire che alcuni di essi sono oggetto di fede, come il miracolo del parto virginale, della resurrezione del Signore e anche il sacramento dell'altare, per cui il Signore li ha voluti occultare maggiormente, affinché la fede in essi fosse più meritoria. Altri miracoli, invece, sono prove della fede, e questi devono essere palesi. Notate, brevissimo commento, la consueta, impressionante chiarezza ed essenzialità di San Tommaso, ovvero la distinzione, la verità è nascosta spesso nella distinzione esatta, puntuale, che occorre fare a proposito di parole, concetti. La Summa è piena di queste distinzioni luminosissime che rendono chiaro quanto è oscuro. E qui San Tommaso distingue fra miracoli che sono permessi da Dio, voluti da Dio per misurare in un certo senso e rendere possibile la fede, l'atto di fede dei credenti, e miracoli invece che hanno il compito opposto, cioè hanno il compito di favorire la fede stessa. Quindi la guarigione di un paralitico, di un cieco dalla nascita, è un miracolo che aiuta a credere nella divinità di Cristo. Ma miracoli come il parto virginale di Maria o il sacramento dell'altare sono miracoli che hanno lo scopo opposto in un certo senso, cioè lo scopo di permettere al fedele, al credente, di mostrare la grandezza della sua fede accettando verità miracolose insegnate appunto dalla Chiesa. Punto 3. Come rileva Agostino, continua San Tommaso, il demonio può fare molte cose con le sue capacità naturali, ma questo potere è limitato dalla potenza divina. E così possiamo dire che il demonio poteva conoscere naturalmente che la madre di Dio non era stata violata nella sua verginità, ma Dio gli impedì di conoscere il modo della nascita di Cristo. Che poi in seguito il demonio sia venuto a conoscere in qualche modo che Cristo era il figlio di Dio, non fa difficoltà, perché era ormai giunto il tempo in cui Cristo doveva mostrare il suo potere contro il demonio e affrontare le persecuzioni da lui sollevate. Nell'infanzia, invece, bisognava impedire alla malizia del demonio di perseguitarlo con troppa durezza, non avendo per allora disposto Cristo né di soffrire né di mostrare il suo potere, volendo piuttosto essere uguale in tutto agli altri bambini. Per cui dice il Papa Leone che i magi trovarono il bambino Gesù piccolo, bisognoso dell'assistenza altrui, incapace di parlare, che non si scostava in nulla dalla comune situazione dell'infanzia. Ecco, bellissimo passaggio che abbiamo appena letto, è un'ulteriore spiegazione della opportunità e necessità del matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Gesù era opportuno che fosse maggiormente protetto da Satana, che intuisce che vi è qualcosa di particolare nella sua nascita, ma non può comprendere fino in fondo il mistero, non comprende e non vede il miracolo, perché appunto, essendo Gesù custodito da due veri genitori in una vera famiglia, è meno evidente la certezza, ecco, della sua natura divino-umana. Quindi il matrimonio serve proprio a confondere in un certo senso Satana, che scruta con estrema attenzione tutto ciò che accade attorno a Santa Maria, San Giuseppe, pronto a perseguitare, a distruggere per se potesse colui che appunto segnerà la sua sconfitta e l'inizio della redenzione. Dunque questo matrimonio ha anche questo grande potere, questo grande significato di freno alle mire distruttive di Satana, all'odio di Satana contro Gesù Cristo. E questo perché era bene che Gesù apparisse nel mondo con una vita nascosta che dura 30 anni, fosse veramente bambino, quindi all'inizio privo di parola, inerme, bisognoso di tutto, necessitante assistenza, nutrimento, sostegno. E era opportuno perché solo al tempo stabilito si doveva rivelare la sua divinità, la sua potenza, la sua forza divina, con miracoli, opere, parole che, culminando sul Golgota, avrebbero appunto manifestato a tutti la sua natura divino-umana. Ma non era opportuno che dovesse, per esempio, usare il suo potere per difendersi dagli assalti di Satana da bambino. Non era opportuno che si rivelasse troppo presto. Ed ecco allora l'opportunità di proteggerlo con cause seconde, con mezzi più naturali, come la presenza di un padre e di una madre in una vera famiglia, che fan sì che Satana si confonda, perché Satana, ricordiamolo, non ha conoscenza dell'anima delle persone, né dei pensieri, né dell'essenza delle cose. In qualche modo conosce perfettamente da segni esterni ciò che c'è anche nell'animo delle persone, ma non può arrivare a scrutare quanto accade nel segreto dei cuori, e quindi la sua, per quanto grande intelligenza, trova in questo santo, santissimo matrimonio un freno, e il bambinello, il redentore bambino, è preservato. È anche molto bello in questo passo considerare, ricordarsi direi, la violenza dell'odio di Satana per nostro Signore. Violenza che fa sì che sollevi gli ebrei nella persecuzione finale, nella passione, e accechi con la sua malizia, spingendo appunto alla persecuzione di Cristo, gli ebrei, i sinedriti, i farisei e tutti coloro che appunto non credettero. Così come nel corso della storia Satana perseguita e solleva incessantemente odio e persecuzione contro il corpo mistico di Cristo, contro la Chiesa Cattolica, sia con persecuzioni intellettuali, con l'eresia, sia con persecuzioni fisiche, pensiamo ai regimi totalitari, al comunismo. Quindi c'è questa lotta che durerà fino alla fine del mondo fra la milizia, le milizie di Satana e appunto i santi che scelgono di amare Dio fino a disprezzare se stessi. E l'odio particolare, l'attenzione particolare che appunto il demonio riserva a Gesù. Immaginiamolo che scruta, che si aggira in un certo senso attorno alla Santa Casa di Nazareth, cogliendo qualcosa, ma senza comprendere fino in fondo cosa sta accadendo in questo santo matrimonio, in questa santa famiglia. Ci deve far ricordare che, per analogia, il demonio è attentissimo a ascoltare anche ogni persona, ogni cristiano che si sforza di santificarsi in modo autentico, pieno, sincero, che vuole darsi a Dio con tutto se stesso, e combatte in modo particolare proprio una persona, tanto più quanto più questa persona vuole appunto donarsi al Signore con tutto il cuore. Quindi chi vigili molto, chi inizia a darsi al Signore con tutto il cuore nel matrimonio o nella vita religiosa, perché è proprio quello il momento in cui le massime contraddizioni e persecuzioni possono scatenarsi contro di lui. Essere pronti, perché è nei momenti in cui appunto si sceglie con più fervore di abbandonare il mondo o il male, di lanciarsi verso Dio, verso la ricerca della santità, che appunto iniziano le grandi guerre contro il demonio. Secondo la legge, continua San Tommaso, doveva subire la lapidazione degli adulteri non solo la donna già fidanzata o sposata, ma anche quella che viveva come nubile nella sua casa paterna. Infatti nel Deuteronomio, al capitolo 22, è detto: se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, la gente della sua città la lapiderà, così che muoia, poiché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre. Oppure, secondo alcuni, si può dire che la beata vergine era della stirpe o della famiglia di Aronne, quindi parente di Elisabetta, come detto in Luca, e ricordo che la stirpe di Aronne era stirpe sacerdotale. Ora, una vergine di stirpe sacerdotale, dice San Tommaso, se si lasciava violare, era condannata a morte. Si legge infatti in Levitico 21: se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre, sarà arsa con il fuoco. Alcuni infine intendono la lapidazione di cui parla Girolamo nel senso di una lapidazione morale. Dunque, la Beata Vergine della stirpe di Aronne, e secondo la legge, se avesse concepito da un uomo al di fuori del matrimonio, mentre era in casa col padre, un figlio, sarebbe stata rea di morte, e la morte più terribile, quella con il fuoco, che era prevista per questo tipo di donne nubili che disonoravano il padre, lasciandosi violare mentre ancora erano in casa con lui. Ecco che anche questo ultimo aspetto fa capire l'importanza invece che nostro Signore sia concepito e nasca all'interno di un matrimonio legittimo, perché non è solo nato dentro un vero matrimonio, ma è anche stato concepito all'interno del matrimonio. Adesso iniziamo l'articolo 2. E vi leggo la question, la domanda che apre l'articolo 2. Fra Maria e Giuseppe c'è stato un vero matrimonio? Fino ad ora San Tommaso, nell'articolo 1, si è interrogato sull'opportunità che la Beata Vergine desse la vita a Gesù all'interno del matrimonio. Ma adesso pone una domanda più profonda, cioè si domanda se questo matrimonio virginale merita il titolo di vero matrimonio o se è solo una sorta di facciata giuridica privo della sostanza di un matrimonio. Insomma, se è un matrimonio formale o se è un matrimonio solo, come dire, materiale, esteriore, ma non ricco degli elementi che sono necessari perché un matrimonio sia valido e sia pienamente autentico. Leggiamo il testo dell'articolo 2. Sembra di no. Infatti, San Girolamo dice che Giuseppe fu custode piuttosto che marito di Maria. Ma se fosse stato un vero matrimonio, Giuseppe sarebbe stato veramente suo marito. Quindi sembra che non ci sia stato un vero matrimonio fra Maria e Giuseppe. Girolamo, sulle parole di Matteo, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, osserva: quando senti sposo, non ti venga il sospetto delle nozze, ma ricorda l'uso delle scritture di chiamare sposi i fidanzati e spose le fidanzate. Ma un matrimonio non si ha con il fidanzamento, bensì con le nozze. Quindi non ci fu un vero matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe. Terzo, in Matteo è detto Giuseppe suo sposo che era giusto e non voleva portarla in casa sua. Si intende per tenerla definitivamente con sé. Pensò di rimandarla in segreto, cioè di rimandare il giorno delle nozze, come interpreta Remigio. Quindi sembra che, non essendo state ancora celebrate le nozze, il loro non fosse un vero matrimonio, specialmente perché dopo la celebrazione del matrimonio non è lecito ad alcuno rimandare la moglie. Se il contra, nelle questio, dopo il videtur sembra che sia il sed contra, in contrario. Il grande teologo prima raccoglie le ragioni contro la tesi che vuole sostenere, ovvero che è un vero matrimonio, e poi le ragioni a favore del fatto che è un vero matrimonio. In contrario, Agostino dice che non è possibile che l'Evangelista, il quale chiama Giuseppe sposo di Maria, ritenesse di dover negare fra Maria e Giuseppe un vero matrimonio per non aver generato essa Cristo da lui, ma in modo virginale. Ciò infatti fa capire chiaramente ai cristiani coniugati che il matrimonio rimane e conserva il suo nome anche quando di comune accordo si osserva la continenza e non c'è unione sessuale. Quindi la parola autorevolissima di Sant'Agostino ricorda questa grande verità. Due cristiani coniugati, in modo valido e legittimo, hanno contratto un matrimonio che tale rimane anche quando di comune accordo essi fanno un voto di continenza e e rinunciano alla unione sessuale. E questo è il punto chiave che appunto si tratta di sviscerare, di capire un po' meglio. Risposta. Inizia la trattazione magistrale di San Tommaso. Ha posto alcune ragioni contro, ha posto la grande parola di Sant'Agostino a favore. Adesso si tratta di chiarire con le dovute distinzioni, le ragioni per cui, le ragioni ultime, conclusive, per le quali possiamo chiamare, anzi dobbiamo chiamare vero matrimonio, il matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe. Sentiamo la risposta di San Tommaso. Il matrimonio o coniugio è detto vero quando raggiunge la sua perfezione. Una cosa può avere due perfezioni. La prima consiste nella forma che dà alla cosa la sua natura specifica. La seconda, invece, consiste nell'operazione per cui la cosa raggiunge il suo fine. Ora, la forma del matrimonio consiste nella indivisibile unione degli animi, che obbliga ciascuno dei coniugi a mantenersi perpetuamente fedele all'altro. Il fine del matrimonio consiste nella generazione e nella educazione della prole. La prima, cioè la generazione mediante l'atto coniugale, la seconda, mediante le altre attività per mezzo delle quali il marito e la moglie si aiutano a vicenda per nutrire la prole. Ora, rispetto alla prima perfezione, il matrimonio fra la Vergine Madre di Dio e Giuseppe fu verissimo, poiché ambedue diedero il consenso all'unione coniugale. Interrompo per un breve commento. Sapete che, ricordiamolo sempre, i ministri del sacramento del matrimonio sono i due coniugi stessi e che l'istante in cui la grazia sacramentale entra, investe l'anima dei due coniugi, è proprio il momento in cui si scambiano reciprocamente il consenso all'unione coniugale. Nell'istante in cui il marito dice che accetta e prende come sua moglie la persona che sta per sposare e la moglie risponde a sua volta accettando quell'uomo come proprio marito, in quell'istante i due coniugi amministrano il sacramento e lo Spirito Santo infonde le grazie di Stato, i carismi legati allo Stato matrimoniale che rendono atti i coniugi ad assolvere bene il proprio compito e a santificarsi nel matrimonio. E aumenta anche lo stato di grazia santificante nei due stessi coniugi, quindi c'è di fatto un aumento della grazia santificante oltre all'infusione delle grazie di Stato, cioè dei carismi di Stato necessari a compiere il proprio ruolo. E ciò che produce quindi il sacramento è il consenso che i due coniugi si scambiano e la Beata Vergine e San Giuseppe si sono realmente scambiati questo consenso, quindi hanno a tutti gli effetti contratto veramente un matrimonio. Non diedero invece espressamente consenso all'atto coniugale, se non sotto la condizione se piacesse a Dio. Poiché entrambi hanno questa profonda vocazione alla verginità, hanno fatto questo voto di verginità, non danno consenso all'atto coniugale, un consenso, come dire, pieno e immediato, se non condizionato, se a Dio così piacesse, se Dio ci chiedesse di compiere l'atto coniugale, allora per amor di Dio rinunceremo, siamo pronti a rinunciare anche alla verginità. E questo è un elemento molto importante, poiché all'interno del matrimonio anche il debito coniugale e il mutuo dono degli sposi dell'uno all'altro, il compimento dell'atto è parte essenziale del matrimonio, è però legittimo se c'è consenso fra gli sposi, se entrambi consentono che ci sia una rinuncia temporanea, come quella suggerita da San Paolo per pregare meglio, o perpetua all'uso del matrimonio stesso. Quindi va distinto in un certo senso il matrimonio dall'uso del matrimonio, ovvero il fatto che c'è una vera unione coniugale, formalmente perfetta, con infusione di grazie di Stato legata al al mutuo consenso, al mutuo accettarsi come marito e moglie e al profondo vincolo di fedeltà fino alla morte che i due coniugi in quel momento si impegnano a mantenere, con l'uso del matrimonio, che in questo caso era ostacolato dal voto di verginità della Beata Vergine e di San Giuseppe. Ma poiché sono santi e quindi fidano in Dio in modo assoluto, il matrimonio li porta a condizionare il voto. Il voto è posto sotto la condizione se a Dio piacesse. Quindi, se a Dio piacesse, rinuncerebbero anche al voto. Siccome il voto è fatto a Dio, Dio ne è Signore e Dio potrebbe dare segno, far comprendere, rivelare che appunto quel voto vuole che sia sospeso per amor suo e per fini che solo lui può rivelare. Questa condizione mostra la santità assoluta della Beata Vergine e di San Giuseppe perché fa capire la perfetta adesione al proprium del matrimonio, che sperano possa restare virginale, perché è legittimo anche il matrimonio virginale, ma subordinano alla volontà di Dio, perché la natura del contratto che vanno a stipulare normalmente per lo più prevede anche appunto una cessione di diritti sul proprio corpo al coniuge e quindi nella loro santità non possono che aderire in pienezza anche a questa dimensione, purché però piaccia a Dio. Quindi c'è un matrimonio virginale che però è perfetto anche come intenzione morale, perché questa natura virginale del matrimonio è subordinata alla volontà di Dio. E va qui notato un particolare che la verginità della Beata Vergine e di San Giuseppe li porta in uno stato, peraltro sostanzialmente ignoto nell'Antico Testamento, di santità, in uno stato, diciamo, ontologicamente superiore al matrimonio. La verginità è in sé uno stato superiore al matrimonio, ma se è una verginità consacrata, cioè se è una verginità offerta a Dio, se è una verginità scelta e voluta come atto di oblazione di sé a Dio. Quindi, in qualche modo, vivono pienamente il matrimonio e al contempo vivono pienamente la verginità, perché comunque non va dimenticato questa superiorità dello stato virginale consacrato sullo stato coniugale. Superiorità non di santità, ma di stato, che vuol dire che è uno stato che favorisce maggiormente la santità, favorisce maggiormente l'unione con Dio. Poi può esserci un coniugato che si santifica di più e una persona vergine che è meno santa, ma di per sé lo stato di verginità favorisce l'unione con Dio, la rende più facile, la rende più profonda e quindi è bellissimo pensare a questo matrimonio in cui entrambi i coniugi, con pieno consenso reciproco, si uniscono in un vero matrimonio, con il mutuo aiuto che esso implica, ma al tempo stesso, si collocano per voto in uno stato superiore che è quello della verginità. Qui ci fermiamo un momento per un stacco musicale, riprendiamo fra pochi minuti. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino dopo la pausa musicale. Continuiamo la lettura dell'articolo 2 della Questio 29 della Summa Teologie. Manca pochissimo spazio, ma stanno per arrivare, diciamo, chiarificazioni decisive. Per cui, continuiamo la lettura dell'articolo 2, anche l'angelo chiama Maria, sposa di Giuseppe, dicendo a quest'ultimo: non temere di prendere con te Maria, tua sposa. E Agostino commenta: per la fedeltà già promessa nel fidanzamento è chiamata sposa la donna che Giuseppe non aveva e non avrebbe sessualmente conosciuta. Rispetto invece alla seconda perfezione, che dipende dagli atti del matrimonio, se ci riferiamo all'unione sessuale attraverso la quale si genera la prole, quel matrimonio non fu consumato. Per cui osserva Ambrogio: non ti meravigliare che la scrittura chiami sposa Maria, non è per toglierle la verginità, ma per attestare il legame del matrimonio e la celebrazione delle nozze. Tuttavia, tale matrimonio ebbe anche questa seconda perfezione quanto all'educazione della prole. Quindi, la distinzione è importante. Maria è chiamata sposa non per dire che ha perduto la sua verginità, ma al contrario, semplicemente per sottolineare la perfezione e l'autenticità del legame giuridico e morale matrimoniale. Davvero celebra le nozze e veramente è sposa, pur essendo e rimanendo vergine. Ma questo matrimonio ha una seconda perfezione, quanto l'educazione della prole. Scrive infatti Agostino: tutti i beni del matrimonio si ebbero nei genitori di Cristo, i tre beni del matrimonio, la prole, la fedeltà, il sacramento. La prole sappiamo che è lo stesso Gesù Cristo, la fedeltà poiché non vi fu alcun adulterio, il sacramento perché non vi fu divorzio, vi mancò soltanto l'unione carnale. Dunque, se i tre beni del matrimonio sono appunto la prole, la fedeltà, il sacramento, questo è il nostro commento, tutti e tre sono presenti. E dunque, essendoci i tre beni del matrimonio, c'è il matrimonio. Ciò che manca in fondo è un elemento in un certo senso secondario, in quanto subordinato alla vera prole, cioè l'unione sessuale fra i coniugi. Ma c'è l'effetto che normalmente si ha da questa unione, qui si ha miracolosamente, cioè la nascita di un figlio. Quindi c'è davvero la prole, sia pur concepita virginalmente. C'è la fedeltà perché non c'è stato adulterio. E c'è il sacramento, perché il sacramento significa l'unione fra Cristo e la Chiesa, che è indefettibile, e in questo matrimonio, non essendoci stato divorzio, c'è anche il valore e il significato di sacramento. Dunque è un vero matrimonio. Girolamo, col termine nozze, intende l'atto coniugale. Come dice il Crisostomo, la Beata Vergine era sposata a Giuseppe, abitava già in casa sua. Come infatti la donna che concepisce in casa del marito si presuma che concepisca dal marito, così invece quella che concepisce fuori è sospettata di relazione illecita. Non sarebbe stata quindi sufficientemente difesa la reputazione della Beata Vergine con il semplice fatto del matrimonio, se essa non fosse stata anche tenuta in casa da Giuseppe. Perciò le parole "non voleva portarla" si interpretano meglio così: non voleva esporla all'infamia pubblica, piuttosto che non voleva portarla in casa. Infatti l'Evangelista aggiunge che voleva rimandarla in segreto. Tuttavia, sebbene fosse tenuta in casa a seguito della prima promessa di fidanzamento, non era intervenuta ancora la solenne celebrazione delle nozze, per cui non avevano ancora avuto rapporti coniugali. Come scrive il Crisostomo, l'Evangelista non dice prima che fosse condotta in casa dello sposo, poiché ci stava già. Era infatti consuetudine frequente presso gli antichi tenere in casa le fidanzate. Da qui le parole dell'angelo a Giuseppe: non temere di prendere con te Maria tua sposa, non temere cioè di celebrare solennemente le nozze con lei. Ecco che il senso di questo lungo passo, di questo commento, è abbastanza chiaro. Maria, come usava nel mondo ebraico, è già sposa e già vive con Giuseppe, ma la celebrazione solenne delle nozze, questo era l'uso, non è ancora intervenuto. Però di fatto c'era già un perfetto stato matrimoniale che è necessario pensare sia per gli usi ebraici che confermano questa abitudine a iniziare il matrimonio prima della celebrazione solenne delle nozze, sia per una ragione di opportunità, perché se non fosse stata già in casa con Giuseppe, si sarebbe comunque stata esposta all'infamia, perché avrebbe concepito un bambino senza essere già nella casa dello sposo. E quindi con questo articolo secondo abbiamo un perfetto chiarimento dei motivi per cui fu vero matrimonio. E, cari amici, in questa prospettiva, sulla base delle osservazioni che siamo riusciti a ricostruire grazie alla lucidissima e sempre essenziale e chiara analisi di San Tommaso, possiamo trarre, diciamo, le conclusioni, trarre delle conseguenze da quanto siamo venuti chiarendo. Innanzitutto, il tema del vero matrimonio di Maria e Giuseppe, ricordiamolo, ci aiuta a capire un particolare che a volte è trascurato. Sono veri genitori, sia pur nel caso di San Giuseppe, putativo quanto al concepimento, ma moralmente anche San Giuseppe è veramente padre di Gesù. È padre di Gesù sia in quanto è sposo e vero sposo della Beata Vergine Maria, sia in quanto è padre in quanto assolve ai compiti educativi, morali, di cura, protezione e mantenimento della prole che normalmente spettano al padre. È un errore gravissimo che avevamo denunciato già la puntata scorsa, confondere lo stato virginale della Beata Vergine e di San Giuseppe con usarlo, questo stato virginale, per negare o svuotare di verità e di autenticità il matrimonio di Maria e Giuseppe, come se fosse questo matrimonio una specie di facciata di cartapesta al pari della paternità di San Giuseppe, che non è stata vera. Anzi, non solo è stata vera, ma è stata verissima. Perché è stata verissima? È stata verissima perché dei due fini, del fine fondamentale del matrimonio, fine procreativo, bisogna ricordare che il catechismo di San Pio X specifica che il fine è la generazione e la educazione cristiana della prole, cioè il fine profondo, spirituale che il matrimonio persegue nei figli che nascono è soprattutto l'educazione della prole. Non si è genitori essenzialmente o solo in quanto si genera fisicamente la prole, ma si è genitori essenzialmente in quanto si genera spiritualmente la prole, la si genera moralmente, ovvero la si genera alla vita dello spirito, la si genera all'acquisizione delle virtù, la si genera alla fede in Dio. E questa seconda parte, seconda ma fondamentale, seconda ma in un certo senso più importante della prima, questa seconda parte dei compiti genitoriali è la parte più importante. È chiaro a tutti che più importante della generazione fisica di un figlio è la generazione spirituale e morale. E questa è la verità che a volte si dimentica, che si generano figli per educarli cristianamente e farne cittadini del cielo, per guidarli verso la santificazione personale, verso l'acquisizione degli abiti virtuosi, verso la pienezza della vita di fede e di carità. Questo è il vero scopo dei genitori. Quindi sarebbe davvero banale banalizzare tutto, pensare che il compito genitoriale si risolve alla generazione fisica di figli. È del tutto evidente che c'è una generazione spirituale da favorire, quella che appunto attraverso molteplici azioni, esperienze, sforzi i genitori compiono sul figlio affinché il figlio stesso possa entrare con pienezza di forza e di valore nell'età adulta. E questa parte essenziale del matrimonio, che è l'educazione della prole, il sostentamento e l'educazione della prole, è parte che vale, in un certo senso, pesa più della semplice generazione fisica. E oggi più che mai c'è bisogno che le coppie cristiane sentano e ripetano spesso questo assioma, questa verità, cioè capire come la cura che si deve porre per l'integrità, la forza morale, l'acquisto delle virtù e la santità del bambino, del giovane, hanno un'importanza capitale, un'importanza vitale, perché lì si gioca qualcosa di molto più della vita fisica, si gioca la vita eterna di un'anima e delle molte anime che potrebbero unirsi a lui e grazie a lui andare appunto verso la vita cristiana. Quindi San Giuseppe, essendo colui che educa, cura, protegge il figlio, che è il Messia, che è Gesù Cristo, insieme a Maria Vergine, davvero va ricordato con tutte le forze, merita il titolo appunto di vero sposo di Maria e di vero padre di nostro Signore Gesù Cristo. Non padre carnale, ma in un certo senso padre spirituale, perché Gesù in quanto uomo è perfettamente obbediente a San Giuseppe e riceve da San Giuseppe i rudimenti più elementari, diciamo, della cultura e delle capacità che erano necessarie in quel tempo a un bimbo e poi a un fanciullo. Pensiamo quindi con commozione a Gesù che lavora fanciullo nella bottega del padre, che lo aiuta in tutto, che si sacrifica per lui, che lo serve in ogni modo, così come pensiamo ai miracoli della sua grazia, della sua dolcezza, della sua sapienza, posta umilmente a servizio dei bisogni dei due genitori, degli ordini che potevano dargli, degli aiuti che richiedevano. Gesù, perfetto nell'obbedienza, anche in quanto vero uomo, si sottomette perfettamente all'autorità dei genitori e li serve senza protestare mai per nulla. E non dimentichiamo che questa vita nascosta di Gesù è già parte della redenzione, ha già un valore redentivo, come ricorda Padre Stramare. Tutti gli atti di Gesù, dal primo istante, dal primo vagito nella grotticella di Betlemme, hanno valore redentivo, annunciano la redenzione ventura, la redenzione ormai prossima, e al tempo stesso sono già espiazione, sono già lavoro soprannaturale di grazia e di carità che Gesù compie. Fin dal seno della madre e tanto più appena nato, Gesù, che è muto e silenzioso perché deve ancora imparare a parlare, si umilia fino appunto a farsi bimbo, bimbo piccolo, inerme, che deve imparare a parlare, ma il suo cuore nel silenzio arde dal desiderio di offrirsi a Dio Padre per il riscatto degli uomini che giacciono nel peccato, è straziato da questo desiderio ardente di dare la sua vita, di dare la sua vita per la salvezza degli uomini. E anche se è un infante, anche se è in fasce, è pur sempre vero Dio, unito appunto a un vero uomo che è in questo momento a Betlemme, un piccolo bambino appena nato. Ma dobbiamo immaginarci il cuore di Gesù in questo momento e santità illimitata di tutta la sua vita, dei suoi gesti più piccoli, il miracolo continuo che i due santi coniugi contemplano nella casettina di Nazareth, questo figlio esemplare, devoto, pio, rispettosissimo, obbedientissimo, che in poco, un pochissimo spazio mostra di possedere tutte le più belle virtù cristiane. Ecco, è davvero un grande miracolo, un grande dono pensare a questa vita nascosta di Nazareth, insieme alle due creature più sante, mai sorte, mai create da Dio. Andiamo a concludere con un'ultima osservazione. Sant'Agostino dice, sempre nel suo sforzo di difendere l'autenticità del matrimonio di Maria e Giuseppe, che nessun marito è un buon marito come il marito casto. Quanto più il marito è casto, quanto più il marito è un buon marito. E questa frase questo concetto di Sant'Agostino vale in modo eminente per il matrimonio di Giuseppe e di Maria, perché appunto nessuno è stato casto o è mai più potrà essere casto come lo sono stati loro, e questa castità nutre e alimenta, questa castità virginale addirittura nutre e alimenta un amore tenerissimo e profondissimo dell'uno verso l'altro, purificazione assoluta del cuore che permette di porsi in ascolto dell'altro con uno slancio di carità non frenato in nessun modo da alcuna passione. Quindi è un matrimonio perfetto perché appunto casto come è impossibile immaginarne uno di più casto e dove proprio in virtù di questa castità virginale cresce l'armonia, l'unione, la santità perfetta nel servirsi reciprocamente. Quindi bisogna imparare a contemplare questo sposalizio della Beata Vergine, a contemplarne tutti i particolari più reconditi, perché ciascuno di essi è un lampo di luce che rischiara anche il nostro presente. La Santa Famiglia e il Santo Matrimonio di Maria e Giuseppe escono quindi da queste nostre brevissime riflessioni come un vero faro di luce che rischiara tutto il matrimonio cristiano, e solo comprendendo il matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe si ha la speranza di riuscire a comprendere i grandi spazi di santità, le grandi possibilità di santità che ci sono nel matrimonio di ogni coppia cristiana. È un vero matrimonio e quindi può legittimamente essere preso modello di ogni matrimonio cristiano, può essere preso a modello da tutti i coniugi che vogliono santificarsi nel matrimonio. Matrimoni non virginali, evidentemente per lo più, con figli generati dai due coniugi, ma matrimonio che può e deve modellarsi sulla Santa Famiglia. La Santa Famiglia deve cessare di essere un'icona un po' quasi folcloristica, poco compresa o poco valorizzata, ma deve essere preso come modello vivo e efficace per tutti i coniugi che hanno veramente desiderio di offrirsi completamente a Cristo per amarlo, per ringraziarlo. È possibile farlo anche nel matrimonio, purché ci sia consenso reciproco e purché appunto questo rinuncia allo stato coniugale, all'uso delle proprie capacità e facoltà riproduttive, questa scelta della verginità sia fatta appunto con mutuo consenso. La Chiesa ha sempre ammesso che i coniugi, se c'è il consenso pieno di entrambi, possano scegliere di vivere castamente, in modo assoluto e virginalmente, il proprio matrimonio. Anche perché la verginità, in questo caso di Maria e di San Giuseppe, sono di fatto preludio a doni immensi, anzi al più grande dono che l'umanità riceva, cioè appunto il Messia, il Redentore. C'è qualcosa di troppo bello nel contemplare questo miracolo e questo mistero, che una sposa, che è una vera sposa e che al contempo è una vera vergine, è la più grande fra le vergini, la regina delle vergini, sia feconda come nessuna donna mai era stata e nessuna mai potrà ambire ad essere, dia cioè al mondo con un vero parto che non lede la sua verginità, un parto miracoloso, dia al mondo il frutto più bello che il mondo potesse ricevere, cioè il Salvatore, il Messia, che con la sua morte in croce apre le fonti della grazia e permette a chi lo ama di santificarsi e di salvare la propria anima. Quindi è una simmetria stupenda, bellissima, che proprio la verginità dia al mondo il Redentore. È qualcosa di profondamente bello e vero che occorre fare ogni sforzo possibile per capire fino in fondo. E quelle virtù presenti all'interno del matrimonio, la Beata Vergine di San Giuseppe, la tenerezza, la dolcezza reciproca, il rispetto profondissimo, l'intesa più attenta a essere appunto sempre in profonda unione, in profonda sintonia fra loro, è una commovente testimonianza. Ogni coppia cristiana, ogni matrimonio cristiano dovrebbe immersi totalmente in questa icona stupefacente di pace, di ordine, di bellezza che è la famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, la Santa Famiglia. Quindi, cari amici, torniamo a contemplare, visto che siamo ancora in un tempo natalizio, torniamo a contemplare il vero matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe, torniamo a contemplare senza mai stancarci la Santa Famiglia, torniamo a contemplare il presepe, pregando e contemplando il dogma che si cela appunto in questo mirabile e miracoloso evento e soprattutto coniugi cristiani si lasciano contagiare con entusiasmo dallo splendore della verginità di Maria e di Giuseppe, ma anche dallo splendore della fecondità immensa che il loro matrimonio sembra favorire e rendere possibile. Io con questo vi saluto, auguro a tutti una buona serata, una santa domenica e l'appuntamento è fra 15 giorni per continuare l'avventura del matrimonio cristiano con altri testi dei padri. Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori.